peccato, ha condannato il peccato della carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Se lo spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Amen. Questa è la parola di Dio. Vediamo che Signore ci apre le menti per capire quello che è la vita. Signore, grazie per la tua parola, vogliamo essere persone conformate alla tua parola. Che questa parola ci possa dire come stanno le cose, com'è la realtà spirituale nella quale noi viviamo e ci troviamo. Ti chiedo, Signore, di aprire le nostre menti e possiamo applicare poi quelle che sono le cose che impareremo. In tuo nome di Dio. Non c'è dubbio che c'è un grande fascino nella nostra società per la spiritualità. La spiritualità. Non so cosa ti viene in mente quando pensi a una persona spirituale. Si sente dire a volte: quella persona è molto in contatto col suo lato spirituale. Col suo lato spirituale. E tante persone cercano la spiritualità nello yoga, i pellegrinaggi, tutto quello che viene dall'Oriente, la psicologia, la terapia, e cercano in sostanza questo, il modo di stare bene con se stessi, giusto? E vanno al mondo spirituale. Non guardano ad appoggi esteriori ma interiori. Magari il mondo li ha delusi, il mondo esterno, esteriore, li ha delusi e dicono: non posso più appoggiarmi su relazioni o aspettative, devo appoggiarmi su cose interiori, spirituali. Vedono il panorama della loro vita che è un panorama di rovine e vanno al dentro, si buttano nel mondo spirituale. Una locandina che vedevo questa settimana promuoveva così la spiritualità. Diceva: offriamo corsi per il risveglio del sé interiore, per l'integrazione del maschile e del femminile, per rilasciare le proprie emozioni negative e per vivere meglio. Armonizzatori e ciondoli che aiutano a mantenere alto il proprio livello di energia e a schermarsi delle energie negative. E dunque, quello che cercavi te, giusto? Ciondole, terapie personalizzate. E utilizzando le tecniche della pranoterapia, sciamanesimo, agopuntura, cristalloterapia, eccetera. Esclusivi tour in Centro Sud America per scoprire le tradizioni e i rituali nei luoghi magici dove sono nati. E questa è la locandina di questo gruppo che offriva spiritualità. Però ciò di cui abbiamo bisogno noi come esseri umani non sono più frasi fatte o cose banali, ciondole e armonizzatori. Noi abbiamo bisogno di una vera spiritualità, di qualcosa che ci trasformi veramente, non di qualche pratica bizzarra nella nostra vita. Abbiamo bisogno di potere spirituale. Purtroppo quello che offre il mondo, la spiritualità di fuori, lascia da desiderare. Abbiamo bisogno di potere per poter vivere vite nuove, vite trasformate, non c'è dubbio. E la parola di Dio oggi ci indirizzerà esattamente come possiamo, come credenti, essere in contatto con la spiritualità, e ha un nome proprio: lo Spirito Santo. Questo si tratta la parola di Dio. Vogliamo capire ciò che è la vera spiritualità secondo la parola di Dio, concreta e vera. È vera perché trova la sua sorgente nel vero Dio, il Dio che esiste veramente, in contrario a quello che sono le cose che vengono spacciate nel mondo. La spiritualità dello Spirito Santo è radicato nel Dio vivente. E da Romani 8, dall'1 al 13, capiremo questo, che la vera spiritualità è decollare, lasciare alle nostre spalle il potere della carne. Questa è la vera spiritualità, secondo la parola di Dio. E vorremmo spiegare più questa idea centrale, che la vera spiritualità biblica è il decollo, decollare dal potere della carne. Questo è il succo della spiritualità, secondo la Bibbia. Non essere inghiottiti più nel io o l'ego, l'egoismo. Non essere più inghiottiti dalla carne, ma essere liberati dai suoi tentacoli. Questa è la vera spiritualità nel mondo del cristiano. Dall'1 al 4 di questo brano vediamo una cosa molto importante per mettere le basi a tutto quello che diremo in seguito per la vita spirituale. Prima di tutto bisogna capire che finché non abbiamo messo a posto le cose tra il vero Dio, la sorgente della vita spirituale e noi stessi, noi non possiamo sperimentare quello che Lui offre. Lo dice qua, dice: non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Dio è la sorgente di vita spirituale, e se noi non abbiamo messo le cose a posto con Lui, se siamo ancora sotto la sua condanna, non possiamo essere liberati dai tentacoli della carne. La vita che c'è nel vero Dio non può essere tua finché non hai messo a posto le cose da Lui. E i benefici sono come una cascata che Lui verserà nella tua vita quando è stato risolto però il problema principale, che è il peccato, la condanna che viene dall'essere dei peccatori. E versetto 1 ci ricorda che soltanto per mezzo di Cristo Gesù e la nostra unione con Lui che siamo liberi da ogni condanna. Questa settimana è successa una cosa che penso che tutti ci aspettavamo, è che Amanda Knox è stata condannata, giusto? È stata condannata per il suo crimine, è stata dichiarata colpevole da questo giudice. E noi tutti siamo colpevoli davanti al giudice divino. E siamo meritori, meritiamo la giusta punizione per tutto il male che abbiamo fatto. E questo versetto qua, quando dice che non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, riprende il filo di tutto il libro dei Romani, che è soltanto attraverso l'unione con Cristo Gesù e per la unione in fede che non siamo più soggetti alla legge, non siamo più meritori del peccato che viene in conseguenza di non raggiungere gli standard della legge. Invece la persona che è in Cristo è libero per conto di un altro principio, non quello della legge che punta il dito e dice i 10 comandamenti da infranti, non è quello più il principio della vita del credente, ma è un altro principio, quale leggiamo qua, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato di quella legge. Non è più una cosa che cerco attraverso il mio proprio sforzo di seguire la legge e non riesco, ma c'è un altro principio che è il principio della vita dello Spirito Santo che mi dà l'impeto, la forza di vivere una vita nuova secondo gli standard di Dio. È un pulso vitale, è un impulso nuovo questa legge, questo principio dello Spirito della vita che viene per essere in Cristo Gesù. E forse un modo che possiamo immaginare questo, l'illustrazione è come un tram che è connesso all'elettricità attraverso un filo conduttore, e il tram va avanti perché non per la sua forza interiore, la forza che ha, ma perché è connesso con la sorgente di potere. Ed è così che funziona nella vita del credente naturale. Noi andiamo avanti, viviamo nuove vite perché siamo collegati alla forza e allo spirito di Dio che ci trasforma e ci permette di vivere nuove vite. E questo contrasta con la legge del peccato e della morte. Il vecchio principio non è come il tram che è collegato alla sorgente elettrica, ma è più come una macchina che funziona a benzina. Magari la vita per un po' riesce ad essere un po' morale, riesce a essere una brava persona, ma prima o poi la benzina, che succede? Finisce e torni ai vecchi abitudini, alla vecchia condotta. Questo è il vecchio principio, ma il principio, la legge dello spirito della vita in Cristo ci ha liberato di quel modo di vivere, e adesso viviamo secondo un nuovo principio sotto l'impulso dello Spirito Santo. E adesso vogliamo proprio approfondire, come vediamo in versetto 5 ci spiega la differenza tra camminare, vivere nella carne e vivere nello spirito. Vediamo il versetto 5, dice: quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Lo vedete lì, versetto 5, giusto? E si appoggia sul versetto 4 che dice che ci sono due tipi di persone in questo mondo: quelli che camminano secondo la carne e quelli che camminano secondo lo spirito. Due tipi di persone nel mondo: quelli che sono secondo la carne e quelli che sono secondo lo spirito. Questo è il contrasto che deve rimanere fisso nelle nostre menti questa mattina: il contrasto tra la vita nello spirito e la vita nella carne. La prima cosa che voglio dire su questa distinzione è che Paolo qua sta descrivendo le due opzioni, la sta descrivendo, sta dicendo: questa è la realtà, i fatti stanno così, o le persone sono nella carne o le persone sono nello spirito, o cammini secondo la carne o secondo lo spirito. Galata 5:17, vi lo leggo, dice: la carne e lo spirito sono cose opposte tra di loro, sono cose opposte tra di loro, non sono, diciamo, sfumature di grigio, non sono una gamma di bianco al nero, no, è bianco e nero, si contrastano tra di loro. E camminare secondo la carne vuol dire essere sottomessi agli impulsi del io che è contrario a Dio. Questo è la carne. Essere sottomessi, essere guidati, essere spinto in avanti per gli impulsi del io che è contrario a Dio e tutto ciò che rappresenta. Non dobbiamo pensare alla carne come sinonimo del corpo fisico. Non è che la carne è sbagliato, è cattiva. Dio ha creato un corpo umano, ma è un principio, è il peccato che ancora risiede dentro di noi, il residuo del peccato. La carne è l'io nella sua esistenza peccaminosa, egoista, narcisista, autodeterminata, ribelle e contraria a Dio e alla sua volontà. Questo è la carne. C'è gente che vive in quella realtà. In Galati 5:20 leggiamo che le opere della carne produce che cosa? Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ira, contesa, divisione, sette, invidie, ubriachezze e orge e altre cose simili. Questo è la carne. La carne che produce il peccato. Gesù lo disse, no? Da dove vengono? Da dove viene il peccato? Viene dal cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo ha qualcosa che non va, questo si chiama la carne. Un vecchio monaco era stanco del peccato e di cadere nella tentazione di quello che offriva il mondo, disse: fuggì alla vetta più alta, fuggì al deserto più desolato, nuotai più lontano che ho potuto. Il problema era che dovunque andavo quel furfante era lì insieme a me, per seguire la carne, dovunque andavo. Non poteva scappare. Perché si lo portava dentro di sé. La carne è quello che continua, anche da credenti, ad attirarci come una calamita verso abitudini, condotte, atteggiamenti discutibili e peccaminosi. E questo è una categoria di persone. Questa è una categoria, quelli che camminano, esistono secondo la carne. L'altra è quella che è descritta come noi, che camminiamo secondo lo spirito. Nota che qui dice che è qualcosa che è vero per il credente nato di nuovo, dice: noi camminiamo nella carne, è la realtà, se tu sei in Cristo, tu cammini nello spirito. Dice: ma io non me lo sento, non importa, se è così, se Dio ti ha salvato, tu stai nella sfera dove lo Spirito domina, e tu cammini nello Spirito Santo. Poi ci sono altri posti dove Paolo dice che bisogna fare sforzo per camminare nello Spirito, è una cosa diversa. Il credente nato di nuovo vive nella sfera dove lo Spirito Santo regna e dove lui lavora, è vero per il credente. Mette enfasi su questo fatto che il credente esiste in una nuova realtà. Questo l'abbiamo già detto in altre domeniche. Ma il credente abita, dimora, vive, esiste in una nuova sfera dove è lo spirito che esiste e che conduce. non è condizionale, lo dice se farai una serie di passi, se riesci a salire diversi livelli di meditazione, no, dice noi camminiamo nello spirito, noi camminiamo nello spirito, e questo è la spiritualità, questo è la spiritualità. Nota che dice che noi camminiamo nello spirito, camminiamo secondo lo spirito. Molte persone hanno il loro cristianesimo come se fosse un interruttore, lo accendo la domenica mattina, lo accendo forse qualche incontro di preghiera o studio biblico e il resto della settimana è spento. Questo non è camminare secondo lo spirito. Camminare secondo lo spirito vuol dire che la tua mente è focalizzata sempre alle cose di Dio. Quando lavori dietro le quinte, tu hai Dio in mente, hai le cose di Dio in mente, cammini secondo lo spirito. Questa è la realtà del credente nato di nuovo. In Galati 5 Paolo lo paragona a essere guidati, vivere nello spirito. Se camminiamo nella luce, un'altra metafora che usa Paolo, 3 Giovanni 4 dice è come camminare nella verità. Tutte queste cose parlano della stessa realtà, che noi viviamo in un'altra sfera, viviamo una realtà dove la verità regna, dove lo spirito regna, dove la luce è la porta principale. E la domanda ovviamente è questa: quale delle due descrive te questa mattina? Quale delle due? Cammini nella carne o cammini nello spirito? Qual è l'impulso principale della tua vita? Qual è l'impulso principale? Hai due opzioni: o cammini nel modo in cui la carne è il principio dominante, o cammini nel modo in cui lo Spirito Santo è il principio dominante. Non ci sono sfumature. Puoi dire il comandamento che non potevo adempiere adesso è adempiuto in me perché cammino nello spirito. Puoi dirlo questa mattina. Io so che per conto di Cristo Lui sta adempiendo i suoi desideri attraverso la mia vita. È vero, vedo che Lui sta portando cambiamento, trasformazione nella mia vita. Perché lo Spirito Santo è l'impulso che mi spinge in avanti. Se non lo puoi dire, tutto ti è contrario per vivere la vita secondo te. Non potrai vivere la vita che tu desideri se sei ancora nella carne. Questo è chiaro a quello che dice questo versetto. Ora, che cosa significa essere nella carne? Questo lo spiegherà Paolo i versetti del 5 fino al 8, 5 fino all'8. Cosa significa essere, avere resistenza nella carne? E vogliamo, ecco, capire meglio che cos'è questa carne, cos'è che come possiamo capirlo? E come detto, nota che non dice quelli che sono secondo la carne, quelli che sono, esistono, hanno la loro esistenza nella carne. Questo è quello che descrive questo tipo di persone. Come detto, non ci sono gradi o sfumature, è bianco o nero. Ovviamente prima dobbiamo mettere sotto fondo nero per poi vedere il rilievo di quello che significa vivere secondo lo spirito, perché c'è una bella differenza. Ma la prima cosa, nel versetto 5, dice quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Pensano alle cose della carne. Hanno la mentalità della carne. Questo è l'impulso principale. E questo significa che il desiderio contrario a Dio domina ogni pensiero. Forse non con la stessa forza in ogni momento, ma il desiderio contrario a Dio domina il pensiero della persona carnale. Significa che per quanto possa sembrare che l'uomo o la donna, secondo la carne, è altruista o timorato di Dio, sotto sotto l'io più profondo ha un desiderio inspiegabile di peccare, del innalzare me, di essere visto. Pensano alle cose della carne. Ogni attività della mente, di facoltà, pensa come implementare il proprio piacere, benessere, status. Ora, stavo pensando, dove possiamo andare a vedere persone che sono dominate dalla carne? E mi è venuto in mente Facebook. Ora, quando tu vai su Facebook, cosa vedi lì? Vedi persone che parlano delle cose della carne, mica parlano di versetti biblici o la volontà di Dio, pensano alla carne. Ora, non tutto è peccaminoso al 100%, ci sono cose più banali, meno banali, cose superficiali. Ma lì vedi mentalità della carne, stiamo pensando alle cose loro, alle cose del mondo, e contrasta molto fortemente con quello che è la vita nello spirito. Ora, la domanda è questa: che mai farebbe una persona nella carne? Che pensa alla carne, cosa mai li porterebbe a pensare a Dio? Cosa potrebbe fare questa scossa così forte di fare una persona che è immersa nel pensiero della carne a cominciare a pensare alle cose del Dio? C'è una risposta, ed è il miracolo della nuova nascita, che una forza esterna a noi conquista la mente umana che è immersa nella carne e lo fa avere una sensibilità nuova per le cose spirituali. Non so se hai mai parlato con una persona delle cose spirituali, una persona che vive nella carne, e cercare di spiegare delle cose loro è come cercare di spiegare a me la fisica quantica, no? Cioè proprio non mi entra in testa, o parlare della vita su Marte, non hanno gli attrezzi mentali per capire la mentalità dello Spirito Santo. Ed è questo che significa, pensano alle cose dello Spirito. La Bibbia non dipinge una realtà di loro chiusa, dipinge la realtà così com'è. E ci sono due esistenze, quella che è nella carne e quella che è nello Spirito Santo. La prossima cosa che vediamo è che dice è morte, versetto 6, ma ciò che brama la carne è morte, devo sbrigarmi perché sennò non finiremo mai questo brano. Dice che è morte. La nostra traduzione dice ciò che brama la carne è morte, ma l'idea più letterale è che la mente della carne è morte, cioè è sinonimo di morte, la mente che pensa solo alla carne, la dimensione dello spirito è la persona che è nella carne, l'idea della santità, l'idea della pace, la giustizia, l'amore di Dio è talmente lontano che potresti dire che quella persona è morta per quel tipo di ragionamento. No, non è vivo, non ha nessuna sensibilità. E questa è la realtà che dipinge la parola di Dio. Le persone che sono nella carne sono morti. Efesini 2:1 lo dice, infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, morti! Che sensibilità ha un morto? Che capacità ha un morto? Nessuno. Vivendo le voglie della carne e dei nostri pensieri. Eravamo morti. Non finisce lì, non ho ancora più informazione, dice che è nemico di Dio. Infatti ciò che brama la carne, la mentalità della carne, è in inimicizia con Dio, la persona della carne. Che vive nella sfera dove la carne dà gli ordini è nemico di Dio. A chi? Non mi piace quello, l'ho detto io, è scritto qua. È in inimicizia con Dio. Un moderno si ribella contro questo. Si ribella contro questa visione di Dio giusto che ha tutto il diritto di punire il peccato. Ma la Bibbia dice, la Bibbia parla chiarissimamente del bisogno di essere riconciliati con Dio attraverso il sangue di Cristo. Versetto 8 dice incapace di seguire la legge di Dio, e quelli che sono la carne non possono piacere a Dio. Versetto 7 infatti dice che per la carne è inimicizia con Dio perché non è sottomesso alla legge e neppure può essere, non può essere incapace di seguire ciò che Dio dice, è incapace, non ha la forza di farlo. La persona che vive nella carne è nemico di Dio perché non segue la legge di Dio, è un ribelle, alza il tuo pugno sfacciatamente verso Dio e dice io voglio fare le cose al mio modo. Non può sottomettersi a quello che Dio gli ha detto di fare. Chiedere all'uomo naturale, senza lo spirito, di ubbidire Dio è come chiedere all'uomo di volare, non è la sua natura. È come dire a un albero di parlare, non è nella sua natura, l'uomo non ha la capacità, non ha gli attrezzi per ubbidire e sottomettersi alla legge di Dio. È la realtà che descrive la vita, questa è la realtà dell'uomo che vive secondo la carne, è incapace. Versetto 3 lo dice, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impossibile, cioè la carne non ha la capacità, era impossibile che si potesse sottomettere, e per quello la parola dopo dice Dio lo fa, perché non poteva fare, Dio lo ha gli ha dato l'impulso dello spirito per poter seguire la legge di Dio come prima era incapace di fare. Dio ha detto non rubare e l'uomo ha rubato 10 volte in più. Dio ha detto non guardare la donna e l'uomo non solo ha guardato, la compra. È incapace di sottomettersi alla legge di Dio. Quindi se non capiamo la verità della depravità dell'uomo, della sua corruzione morale, non capiremo mai la meraviglia della grazia di Dio. Ma l'uomo non può fare quello che deve fare. E finché non capisci la profondità del peccato, della depravità, non capirai quello che ha fatto Dio. Ora ti chiedi, ma cosa ha spinto Dio a immettere in questo essere carnale, contrario a Lui, ribelle, cosa ha fatto che Lui mettesse il suo Santissimo Spirito in noi, con i buoi? Cos'è che l'ha spinto a fare? Qualcosa in noi? Niente in noi. Paolo cosa dice? In Romani 7:18 dice io so che in me, nella mia carne, non c'è alcun bene, niente di buono. Ma qualcosa ci sarà qui, qualcosa ci sarà che ha fatto che salvasse me. Quando ho guardato, ho visto la mia sincerità, qua dice non c'è alcun bene. È incapace di sottomettersi a Dio. Vedi, se c'è qualcosa in me che ha fatto che Dio mi salvasse, allora io ho avuto la mia partecipazione. E tu dici, ma dove arriva? Fino a dove arriva la grazia? Fino a dove possiamo dire? Ci deve essere qualcosa che abbia condizionato Dio? No, se no non sarebbe grazia. Dio è completamente libero, libero assolutamente di dare la salvezza. Vedi, quando tu ostavi la grazia, veramente è rivoluzionario. Fino a dove arriva la grazia? Arriva fino alla cima. E Dio è completamente libero, incondizionato, di dare la salvezza a chi Lui vuole. Romani 9 parlerà di questo. E a molti di noi ci stupirà, penso che aprirà i nostri occhi di tante cose, della grandezza del nostro Dio. Le persone che pensano che saranno salvi nell'ultimo giorno perché, sono stata una brava persona. Guarda, non ha gli occhi di Dio. Non ha gli occhi di Dio. Non è capace di sottomettersi alla legge di Dio, dice qua. E poi la domanda, chi può mai essere salvo allora? Chi può essere salvato? Un versetto qua che ce lo spiega. Gesù disse agli uomini: questo è possibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Anche la salvezza di un uomo carnale, anche la salvezza di un uomo che è abbandonato al suo peccato, sì, anche a quella persona ogni cosa è possibile. Vedi, non c'è miracolo più grande della salvezza di un uomo, della rigenerazione, della nuova nascita di una persona. È un miracolo. Vediamo in questi versetti perché lo è, perché la persona che è nella carne non può piacere a Dio. L'ultima cosa, la sua grazia per noi. Per quello noi cantiamo stupenda grazia, stupendissima grazia, che ha salvato anche un peccatore come me. Io mi vedo in questi versetti. Ma grazie a Dio non è la fine, Lui ha salvato nella tua spirito. Non finisce lì, un'ultima caratteristica, dice che è incapace di piacere Dio, versetto 8, quelli che sono alla carne sono, non possono piacere a Dio, non possono piacere a Dio. Ho fatto tanta carità, se non c'è vera credenza, Dio fa me conoscere. Dici, ma io sono andato in missione, se l'ho fatto la carne, Dio non è. Ha fatto tante cose, A, B, C, puoi elencarli. Un altro valore. Isaia 64:16, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Se è fatto nella carne è così, non ha alcun valore. E di essere conquistato dallo Spirito Santo. Ti chiedo questa mattina, sei ancora nella carne? Sei ancora nella carne? Non ti ho chiesto se ti senti che sei nella carne, queste sono due cose diverse. No, io mi sento bene, non ti ho chiesto questo. Ti ho chiesto, sei nella... Descrive questo te, la tua mentalità, il tuo modo di agire, il tuo modo di pensare che puoi compiacere Dio e in qualche modo raggiungere quello che Lui richiede. Allora non hai capito ancora cosa significa questo momento spirituale. ed è quello che vogliamo camminare nei prossimi versetti. Cosa significa camminare secondo lo Spirito? Abbiamo messo giù il velo buio, molto buio, giusto? Siamo tutti depressi. Adesso vogliamo mettere il rilievo della vita, che contrasta completamente con quello che abbiamo appena visto. Guardiamo il versetto 5, dice quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Pensano alle cose dello Spirito. Se la loro mente va direttamente a pensare alle cose sue, alle sue leggi, e ricordiamo che lo Spirito è una persona, giusto? Non è una forza, non è come l'elettricità, puoi rattristarlo, puoi mentire allo Spirito Santo, e noi pensiamo, la nostra mente funziona pensando i pensieri dello Spirito Santo. È così che funziona la persona che vive secondo lo Spirito Santo. Se in Cristo, questo dovrebbe descrivere, dovrebbe descrivere. Per ragioni inspiegabili, continui a venire in questa chiesa. Perché? Forse qualcuno ha preso la strada sbagliata, è stato manipolato per tangenti, però noi vediamo perché vogliamo le cose dello Spirito. È inspiegabile. Chi di fuori vuole le cose dello Spirito? Ma noi vogliamo le cose dello Spirito Santo. Per le persone della carne, questo non interessa, parlavo con una persona l'altro giorno, erano seduti a tavola con i genitori e i genitori dicevano: non capisco perché Dio deve essere una priorità nella tua vita, non me lo spiego. Dio per loro era come un po' le Olimpiadi invernali, no? Ogni 4 anni forse ti metti lì a guardare un po' di curling, no? quel gioco col disco, però non è una priorità per la tua vita. E per tanta gente così con Dio, sì, ogni tanto. Però per questi miei amici Dio è la nostra verità, e questo è come ragiona la persona secondo lo Spirito. Versetto 6: ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Questo contrasta con ciò che è la mentalità della carne, cioè la morte, e la mentalità dello Spirito è vita e pace. Se l'avete guardato, perché questo riassume bene quello che significa vivere la vita nel Spirito. Che abbiamo la vita divina in noi, che ci permette di vivere un altro piano, perché sappiamo quello che Dio sta facendo nel mondo, abbiamo anche la potenza per poter metterlo in pratica. Noi viviamo una vita di pace perché la condanna è stata tolta, viviamo in pace con Dio. E poi questa pace con Dio, cioè tutti gli aspetti della nostra vita, amen. Quando hai pace con Dio, tutti gli aspetti della tua vita, che altro importa? Ho pace con Dio, ho guastato la macchina, ho perso soldi, chi se ne importa, ho pace con Dio. Posso andare a vita spirituale, pace con Dio. Poi vediamo che è lo Spirito che dimora in noi, lo Spirito dimora in noi, versetto 9, voi non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Lo Spirito abita in noi. Qual è il segreto di questi credenti che hanno figli diversi, che hanno relazioni diverse, che hanno matrimoni diversi? Sono più intelligenti? No. Lo Spirito Santo che dimora in loro è una forza abbastanza buona, direi, no? È una vita diversa. È una persona che ha occhi per vedere e dice: aspetta, questa è la differenza. Pretende che lo Spirito stesso di Dio abita in noi. È stato conquistato da una forza oltre questo mondo, e questo si chiama lo Spirito Santo di Dio. Un autore racconta: se avessi lo spirito di uno che fa windsurf, potrei levarmi in volo come un'aquila sopra le onde. Se avessi lo spirito di un alpinista, potrei salire sulle vette più maestuose. Se avessi lo spirito di un grande capitano, potrei attraversare oceani. Se avessi lo spirito di Dio, abbiamo lo spirito di Dio, e noi lo vediamo nei nostri, perché è quello che caratterizza lui principalmente, santità, non si chiama spirito, si chiama spirito santo, noi siamo caratterizzati, e dobbiamo vivere diversi. Molti pensano che la realtà dello spirito si vede in diverse manifestazioni, diversi anche doni, che sicuramente non lo esclude, ma la caratteristica principale di avere lo spirito nella tua vita è la santificazione, è la trasformazione, e tu cominci a vivere per Dio, verso Dio.
E se lo Spirito abita in te, tu puoi avere tutte le risorse che ti hai di noi.
Abita in noi, abita in voi, dice Paolo, e poi dice che apparteniamo a Cristo, sempre versetto 9. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a noi, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto, a causa del peccato, lo Spirito da vita a causa della giustificazione. Dice che apparteniamo a Cristo. Appartieni a Cristo questa mattina, se sei in lui. E questo è un punto molto finale da sottolineare, perché qua dice: se non ha lo Spirito, non appartiene a Cristo. Se non ha lo Spirito, non appartiene a Cristo. In alcuni ambienti evangelici si dice ai credenti che devono cercare di avere lo Spirito Santo. Ma questo è una relazione falsa. Il credente, il vero credente, se non ha lo Spirito, non appartiene a Cristo. E se appartiene a Cristo, ha lo Spirito. Tu non puoi essere credente se non hai lo Spirito Santo. Perché l'unica cosa che cambierebbe talmente tanto il tuo modo di vedere le cose, di vedere il mondo, che tu accetteresti, che avresti da Cristo. Se non è lo Spirito, non sei un vero credente. Molte volte diciamo che la saggezza equivale a fare una decisione, alzare la mano, salire un palco, ma la salvezza va molto, molto più profondo di questo. La salvezza è una realtà spirituale che trasforma ogni aspetto e ogni parte della nostra esistenza come esseri umani. E molti forse sbagliano pensando che la salvezza è soltanto un piccolo gesto, poi di non aspettare che arrivi qualcosa di secondo. Non è così. La salvezza è equivale ad avere lo Spirito. Ora, io so che molti, quando parlano di ricevere lo Spirito, parlano di essere, di ricevere una nuova potenza dello Spirito, di essere, come dice Paolo, riempiti, ricolmi di Spirito. Questo è giusto. Ogni credente deve cercare di essere più ricolmo dello Spirito, di avere più la sua potenza nella sua vita, per portarlo fuori a evangelizzare di più, a pregare di più. Questo è giusto. Per ogni credente ha lo Spirito Santo. Se non hai lo Spirito, come dici qua, non appartieni a Cristo. E poi l'ultima cosa che si dice da essere spirituale è che porta alla risurrezione dei nostri corpi. Se lo Spirito di lui ha risuscitato Gesù dai morti, colui che ha risuscitato Cristo vivificherà anche i vostri corpi mortali. E questa è la promessa. I nostri corpi, lì dove la carne si scatena di più, si fa più e più vedere, anche i nostri corpi saranno risorti e saremo liberi da questo corpo di morte. Saremo glorificati, saremo cambiati all'immagine di Dio. Ora vogliamo vedere un attimino versetti 12 e 13, perché voglio parlare della responsabilità del credente. Abbiamo parlato delle cose come stanno, è che tu questa mattina o sei nella carne o sei nello spirito, ma Paolo qua parla di una responsabilità, versetto 12 a 13, dice: così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Ok, qui entriamo in esortazione, qua Paolo sta esortando, non dobbiamo vivere secondo la carne, perché, e qui c'è un avviso, questo lo dovete comunque, se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire l'opera del corpo, voi vivrete. Qual è la sostanza di questo avviso? Questo. Non è un gioco. Non è un gioco. Non ti puoi sedere sugli allori e dire: ah, io sono nello Spirito, adesso faccio quello che voglio. Paolo dà una ammonizione, un avvertimento: se voi fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Se no, voi morrete. Voi morrete. Questo è un avviso molto forte per tutti noi che camminiamo secondo la parola di Dio. Molte persone dicono: sono salvo, sono a posto. Non esclude la tua responsabilità di mettere in pratica tutti gli aspetti della tua salvezza. Se sei salvo, tu farai quello che dice questo versetto. Farai morire le opere del corpo. Se fate morire le opere del corpo, vivrete. Sembra un paradosso, no? Da un lato, se sono nello spirito, potrebbe uno pensare, non posso fare altro che vivere, giusto? Se sono già nello spirito, non posso fare altro, è una cosa che viene col pacchetto di salvezza, se vogliamo. ormai sono salvo.
Però devi stare attento a una cosa: la tua vita dimostrerà la realtà della tua spiritualità secondaria.
Ok? La tua spiritualità dimostrerà la sua realtà con i fatti.
È così che dimostri se sei veramente. Una delle cose che si vedrà è che tu metterai, farai morire le opere della carne.
Se non lo dimostri, se ti abbandoni agli impulsi della carne, dimostrerai che non sei vivo, dimostrerai che sei morto.
Cosa mi sto spiegando? Tu dimostrerai la tua vita se cammini nello spirito, se cammini nella carne.
Ora, questo c'è un nome, se la vuoi che può interessare, forse. Si chiama la perseveranza dei santi. La perseveranza dei santi. Ed è questo che il vero santo, quello che è veramente rigenerato, veramente redento, persevererà nella strada della santificazione e sarà salvo. Invece quello che non è stato mai salvato dimostrerà che non appartiene veramente a Dio.
Voglio farvi vedere forse un piccolo diagramma, se lo includo, che forse ci aiuterà un attimo a capire.
Quando noi siamo salvati, in qualche modo che va oltre la nostra capacità di capire, noi eravamo presenti nella croce di Cristo, giusto? In qualche modo noi eravamo lì, eravamo rappresentati in un modo connessi, quando lui è morto eravamo uniti a lui e pertanto siamo salvi. E tu vedi, così siamo noi. Ma quando tu vai più vicino, vedi che all'interno di una cellula, quando lo guardi col microscopio, vedi che c'è di più di quello che vedi. Quando tu guardi di vicino la persona salva, quando vedi la salvezza che loro hanno, all'interno c'è l'aspetto della crescita nella santità. È parte del pacchetto di salvezza, se vuoi. E se tu non hai questa crescita nella salvezza, cosa vuol dire?
Che non c'è stato. È questo che sta dicendo Paolo. Che bisogna essere coerenti, bisogna dimostrare con i fatti che apparteniamo al Signore.
C'era un ragazzo che viveva una vita carnale, oggi ubriachezza, nessun pensiero per le cose dello spirito. E un vecchio amico lo vide dopo un po' di anni e vedendo il suo comportamento disse: io pensavo che tu eri un credente. E il ragazzo rispose: sì, non ti preoccupare, quando ero piccolo alla scuola domenicale ho alzato una domenica alla mano, sono a posto.
L'amico non sapeva come rispondere e se n'è andato. La realtà è ben diversa. La parola di Dio ci ha sconfitti in mezzo a noi, ma non erano dei nostri,
perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché forse è manifesto che non tutti sono dei nostri.
Questo è da sottolineare, non tutti sono dei nostri.
Noi veniamo la domenica, questo lo dico come avviso pastorale, veniamo la domenica, veniamo delle persone che vengono, che frequentano, e poi dopo un po' che fine passo.
Non sappiamo ancora le persone da lì, ma non tutti.
Non tutti appartengono veramente al Signore.
Chi cosa sta dicendo? Dove ci porta tutto questo ragionamento?
Sto dicendo, fa morire le opere del corpo.
Tutto qui,
la tua vita. Vivi la tua santificazione. Metti a morte quegli impulsi, quelle cose che nella tua mente ti portano a peccare. Mettili a morte. È una parola forte qua. Dice, fa morire. Sgozzalo, fai quello che devi per far morire le opere
del corpo. Produci il frutto della tua salvezza.
Ma dimostra che la figura
dimostra con quei fatti che sei suo.
Vedi, come può essere diversamente? Se diciamo, seguiamo il filo logico, che una persona è carnale, ma che poi in un modo miracoloso lo Spirito Santo viene immesso in lui, come possiamo pensare che lo Spirito Santo non porterà santità nella sua vita? Di conseguenza. E se non porta santità, vuol dire che lo spirito non è in lui.
Ora, dovete vedere anche voi, Signore, non vorrei lasciarci tutti gli interessi.
Tuttavia, carissimi, che parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose di Dio, cose attinenti alla salvezza. Sono convinto, conosco molti di voi, conosco la vostra professione, conosco il vostro cammino, sono persuaso che voi, noi, non ce la fate.
Apparteniamo veramente al Signore.
Però bisogna che prendiamo sul serio questa vita. Facciamo esame di coscienza. Siamo deviati dal primo amore. possono tornare a noi.
Dio sta facendo un'opera di trasformazione, questo è il succo di questi versetti, la spiritualità.
Sta prendendo questa materia prima chiamata razza umana e attraverso il suo spirito sta ricreando una nuova stirpe di esseri umani.
Una ragazza con cui parlavo era stufa di tutto ciò che vedeva nel mondo, il male, e disse in uno sfogo: bisognerebbe ricominciare tutto, bisognerebbe andare su un'isola deserta e cominciare da capo,
a dare i compiti, ripartire da zero. Questo è impossibile per vari motivi, uno dei quali è che il scienziato dottor Brown dice che c'è una ragione scientifica stabilita per cui non si può cancellare e ripartire. La natura non intende il concetto dell'estinzione, niente si estingue. L'unica cosa che conosce è la trasformazione. Ogni cellula, ogni parte della natura è trasformata, diventa un altro, un'altra cosa, ma non scompare. Niente può scomparire senza lasciare traccia. E Dio applica questo principio anche alla sua spirituale. Dio sta creando l'uomo. Non cancella l'uomo, sta facendo un'opera di trasformazione. Lui non è stimolerà completamente la fiaccola della sua creazione, la trasformerà, si sta trasformando attraverso lo Spirito Santo. Spero che tanti di noi possiamo sperimentare veramente ciò che è, avere la spiritualità della quale parla la Bibbia, che lo si vedrà su questa terra, ma soprattutto si vedrà nel giorno in cui saremo cambiati, trasformati, glorificati, e vedremo più avanti con la nostra alla stessa mano. Caro Signore, grazie per questa mattina, grazie per l'attenzione che tu ci hai permesso di avere in uno dei grandi uffici, ma Signore, io so che i miei fratelli hanno seguito, hanno sentito la tua voce, sono stati edificati, sono stati informati delle cose. Probabilmente adesso arriva la opportunità di mettere in pratica. Usciamo da qui con un avviso, con una esortazione di far morire, Signore, le opere del nostro. Aiutaci tua parola per questo. Grazie, Signore.